Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti, quinta stagione, episodio numero 2. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati! Mentre l'urlo di Munk riecheggia ancora forte nelle nostre orecchie, il treno sferraglia veloce oltre la fredda Oslo e in poche ore raggiungiamo Göteborg e da lì Malmo e Copenaghen e tra paesaggi lunari e simpatiche cittadine colorate ci dirigiamo verso sud, verso Amburgo e da qui, tagliando per il lungo la verdissima Germania, procediamo spediti verso la meta del secondo episodio, Monaco di Baviera. In questa vivace città, tra un boccale di birra e l'altro, scegliamo di visitare una delle più antiche e ricche gallerie d'Europa, ovvero l'Alte Pinakothek, la Pinacoteca Antica. In questo museo sono conservate più di 700 opere di maestri tedeschi, fiamminghi e italiani, da Giotto a Bosch, da Tiziano a Rubens, da Leonardo a Raffaello. Il nome Alte, vecchio, antica, deriva dal periodo artistico coperto dalla Pinacoteca, ovvero dal 300 al 700. Saliamo rapidamente le scale bianche e lucenti del maestoso edificio e con grande difficoltà proviamo a rimanere insensibili davanti alla perfezione della Sacra Famiglia di Raffaello. Riusciamo persino a non versare neanche una lacrima dinanzi alla struggente deposizione di Botticelli e con lo sguardo strategicamente rivolto verso il pavimento evitiamo gli occhi ipnotici di una giovane donna bella come la Monna Lisa, ovvero la Madonna del Garofano di Leonardo da Vinci. Entriamo così in un'ampia e altissima sala verde illuminata dal soffitto da una luce avvolgente e andiamo a posizionarci davanti a una tavola dipinta a olio di piccole dimensioni, occupata quasi nella sua totalità da un uomo serio, austero, elegante e bellissimo. Questo cavaliere del nord, vestito con una sontuosa pelliccia, è un autoritratto, l'ultimo dei tre autoritratti realizzati da uno dei pittori più importanti della storia dell'arte, Albrecht Dürer. Questa famosissima opera è stata dipinta dall'artista nel 1500, quando aveva 28 anni, età che nel Rinascimento segnava il confine tra la giovinezza e l'età adulta. Sappiamo con certezza questo dato perché è lo stesso Dürer a dichiararlo proprio nel dipinto. Sulla destra, infatti, si legge un'iscrizione in latino: «Io, Albrecht Dürer, di Norimberga, all'età di 28 anni, con colori appropriati, ho creato me stesso a mia immagine». La scelta di inserire questa informazione in maniera così evidente e diretta, come se fosse una sorta di didascalia interna all'opera, ci dà la misura della consapevolezza e della personalità raggiunte dall'artista tedesco. La posa è ieratica e lo sguardo è fisso verso l'esterno del dipinto, verso di noi, ma forse oltre noi. Gli occhi immobili e intensissimi sembrano oltrepassarci, fuggire altrove alla ricerca di un luogo più lontano. Si perdono oltre le sale del museo questi occhi glaciali, che sono come imprigionati in un sogno vigile. Il volto è luminosissimo ed è dipinto con morbidissimi passaggi tonali, a testimonianza ulteriore delle due influenze determinanti per il pittore, il classicismo italiano, Raffaello in primis, e la pittura nord-europea, capace di raggiungere un grado di perfezione mimetica altissimo. L'ovale del viso è avvolto da una cascata di capelli ordinati simmetricamente nei due lati del capo, per poi ricadere sulle spalle. Testa e capelli descrivono un triangolo equilatero perfetto e l'illuminazione da sinistra fa brillare d'oro i riccioli che ondeggiano delicatamente e appaiono mossi da un ritmo lento ma deciso. La barba e i baffi, ben curati, incorniciano le labbra carnose, che unendosi verso il centro tradiscono una rigidità autoimposta dalla solennità del momento. La composizione di questo ammaliante autoritratto è piuttosto insolita. I pittori rinascimentali infatti preferivano il posizionamento della figura di tre quarti. Qui invece vediamo un giovane uomo descritto in posizione frontale, e più lo osserviamo, e più l'immagine che si palesa nelle nostre menti è quella di Gesù. Dürer sceglie di consegnarsi alla storia come un'icona religiosa, come un Cristo medievale, un Cristo ammonitore, pantacreatore, trionfante, un Salvator Mundi. Ecco, è proprio al Salvator Mundi di Antonello da Messina che viene da pensare ora che questo giovane aristocratico ci sta scrutando con alterigia, o se preferisci a un altro Salvator Mundi, quello che negli ultimi anni è stato timidamente e non unanimemente attribuito a Leonardo. Ma è la mano destra che si avvicina al bordo di pelliccia a rapire la nostra attenzione. Gli occhi ne rimangono imprigionati, incapaci di abbandonare quella vena in rilievo che sembra pulsare sangue vero a cadenza regolare. Le prime tre dita si avvicinano tra loro e sembrano voler evocare la Trinità. Ma allora cosa stiamo osservando? È possibile che questo sublime e già affermato pittore, nell'atto di autodescrivere la sua forma esteriore, abbia scelto di sovrapporre la propria immagine a quella del Figlio di Dio? Sembra esserci qualcosa di infinitamente sbagliato in questa decisione, addirittura di irrispettoso, di blasfemo. In realtà Dürer non vuole in alcun modo mettersi a paragone della divinità, ma piuttosto ribadire un concetto, ovvero che è Dio in persona che ha investito del ruolo di creatore l'artista, che nell'imitare la natura è portato a creare ogni volta un cosmo nuovo. Dürer quindi afferma che la forza creativa dell'arte è una forza donata direttamente da Dio. Il pensiero e l'agire pratico, reale, dell'artista hanno provenienza non solo terrena, ma anche divina. Il suo sguardo e le sue mani non sono altro che mezzi, strumenti al servizio della creazione. Ecco spiegato allora il motivo per il quale occhi e mano di Dürer sono così ben messi in evidenza in questo eccezionale dipinto. Il grande architetto e teorico Leon Battista Alberti scrisse a riguardo: «Nell'atto di dipingere o scolpire, l'artista si distingue come un altro Dio tra i mortali». Ancora un po' sbigottiti da questo insolito autoritratto, ma al contempo rischiarati dalle meravigliose pennellate di Dürer, guadagniamo di corsa l'uscita del museo e ci dirigiamo verso la stazione. A breve partirà il nostro treno che ci porterà di nuovo verso nord. Bruxelles e un omicidio ci attendono. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!